Anche dalle pagine interne del Tirreno di oggi si parla delle spaccate, dell'ondata di spaccate, rabbia dei residenti. Ora basta, noi vogliamo approfondire questa tematica che già stiamo affrontando da diversi mesi con anche manifestazioni cittadine che abbiamo seguito, ma con approfondimenti di istituzioni, politici, docenti, per cercare di capire come affrontare quella che è un'emergenza sempre più diffusa sul nostro territorio, che però non ha una peculiarità nel caso fiorentino, ma sicuramente ha una fragilità anche a fronte del contesto turistico da una parte, dall'altro di svuotamento di grandi spazi come il Parco delle Cascine, che poi con la ruota panoramica e quindi con un contesto ludico che avrebbe dovuto movimentare in positivo la situazione, tanti risultati non li sarebbe dando. Ma salutiamo il nostro primo ospite, Fabrizio Carabba, presidente dell'Associazione Borgogne Santi, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
Allora Carabba, ci chiedevamo in effetti nei giorni scorsi delle festività natalizie se c'era stata una diminuzione delle spaccate nei territori che avevamo descritto, spesso vittime appunto di questi episodi. Il report purtroppo della questura in occasione appunto di fine anno non ci aveva confortato, perché aveva confermato quella che era una dinamica che era andata diffondendosi in città. Ieri siamo tornati sulla cronaca di 3 spaccate in pochissime ore sul territorio fiorentino, ancora nella zona di Borgogne Santi. Quali sono i sentimenti, le riflessioni che in queste ore state facendo tra cittadini e commercianti?
Beh, è passata il Natale, direi in abbastanza tranquillità, siamo ritornati punti a capo. La questione è molto semplice: dove non c'è nessuno ci sono loro, dove non ci sono luci il buio diventa complice e strumento della malavita. Questa è la verità, e guarda caso succede molto molto spesso la domenica, quando si rallentano un po' tutte quelle che sono le attenzioni di sicurezza sulla città, nonché anche sulla via. La strada sembra, dal sabato notte alla domenica notte, soprattutto le strade di Firenze un po' abbandonate, e qui succede tutto di questo. Ormai è un mantra che ripetiamo da luglio, non serve più un controllo, le telecamere lasciamo perdere perché lasciano il tempo che trovano. Noi crediamo alla prevenzione, non che ci venga confermato il giorno dopo chi è stato, ammesso che si trovi a spaccare una vetrina o a stuprare una delle nostre donne. Noi chiediamo fortemente il passaggio a piedi delle forze dell'ordine. Noi vogliamo un pedonamento delle forze dell'ordine. Allora, la risposta qual è stata? 200 vigili urbani, bandi da fare, concorsi da fare, da Roma poliziotti e carabinieri non se ne vede l'ombra. Allora, come estrema ratio, a male estremi rimedi. Non è una parolaccia dire chiamiamo l'esercito nelle nostre strade, non è che vogliamo la guerriglia urbana, vogliamo dei bei ragazzotti con la divisa, la tuta mimetica, che passeggiano in massa per le nostre strade per evitare quello che sta succedendo.
Carabba, questo è un concetto che lei anche dalle nostre frequenze più volte, no, ha ribadito. Certo, non possiamo dire che certo. In queste settimane, in questi mesi non ci sia stata attenzione sul territorio, le stesse forze al centro dei comitati vari per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sì. Si ribadisce però che la sicurezza pubblica appunto non è una competenza comunale, è una competenza del governo. Ci chiediamo, esatto, perché non andare in presidio appunto a Roma, visto che state preannunciando nuove manifestazioni cittadine?
Sì, sì, ora giovedì ci riuniamo, abbiamo fondato questo grande comitato cittadino di tutte le forze dei comitati fiorentini, e certamente che andremo a farci sentire a Roma. Ci sembra strano veramente che da Roma ci sia questa sordità di fronte a un problema così esteso e così grande, che ormai è diventato veramente un fenomeno. La gente non esce più di casa, le nostre strade non sono sicure, mi sembra tornati davvero al Medioevo. Non sono d'accordo nel dire, perché io continuo a dire che se noi ragioniamo di combattere la criminalità a valle, rischiamo allora di dire che il miglior posto è il deserto. Non possiamo dire abbattiamo le siepi o gli alberi, che vuol dire tutto questo? La vera scommessa non è aumentare la sicurezza distruggendo la qualità di vita, quanto mantenere la qualità della vita in sicurezza. Perché se cominciamo a parlare di eliminare le siepi, significa che stiamo perdendo tutti. Noi come borgognesanti ci stiamo pensando ormai, era l'ultima razza, ma questa sarà una sconfitta ancora di più della politica cittadina e nazionale, di prendere delle guardie giurate nostre. Costerà uno stonfo. Perché
era il piano B che non volevate utilizzare.
No, perché costa, signori, costa. Perché 700 metri di strada, cominciare a dire tutti i giorni è quello che noi chiediamo, dalle 8 di sera alle 7 di mattina, ora abbiamo cominciato a chiedere preventivi in giro, vediamo che roba viene fuori. Ma i commercianti,
cioè,
già
però
sono
mi scusi, è come un po', no, quando in contesti scolastici manca la carta igienica e i genitori sono costretti, perché non vogliono far ritrovare i propri figli in condizioni, appunto, ecco, è in qualche modo sicuramente una sconfitta dello Stato.
Mi dice
questa assemblea, quindi voi a questo punto nelle varie realtà che hanno composto a livello plurale le manifestazioni di queste settimane, vi state confluendo in un organismo più unitario?
Più unitario e anche più organizzato. Basta lo sfogatoio, come lo chiamo io, a questo punto non deve essere più uno sfogatoio, ci ritroveremo in 70-80 persone che fanno parte di vari comitati e associazioni di strada di Firenze. Bisogna prendere delle decisioni. Le decisioni sono andare a Roma e scendere tutti in massa presso la nostra prefettura di Firenze e fare sentire la nostra voce. Mi piace sottolineare una cosa che forse non avevamo mai valutato insieme: l'assenza totale del quartiere 1. È fondamentale, mentre gli altri quartieri, devo dire, grazie ai loro presidenti funzionano e sono attivi, il nostro sapete benissimo che da un anno e mezzo, dopo quella persona che non voglio nemmeno nominare, ha fatto il ribaltone del ribaltone.
Si riferisce a Maurizio Sguanci, si riferisce all'ex presidente del quartiere.
L'ha detto lei. Sì.
Caraba, senta, siccome abbiamo un altro ospite, il consigliere Ruffilli, che tra poco introdurremo, però facciamo una rettifica perché è importante. Sì. C'è un'ascoltatrice che dice: inaccettabile che uno dica stupro di nostre donne, le donne non sono un possesso di nessuno. Ecco, questo.
No, per l'amor di Dio, non voleva essere una cosa offensiva, voleva essere una cosa. È il mio mantra da sempre, la difesa delle donne, per cui ho sempre lavorato e vivo continuamente con grande soddisfazione anche da un punto di vista professionale con le signore. Si immagini, Borgognissanti è piena delle mie, le chiamo le ragazze di Borgognissanti, si figuri quanto le ammiro e quanto gli voglio bene, ma proprio per evitare tutto questo.
Prima quindi era un nostro in senso, diciamo, di comunità, va bene, di comunità,
sì,
civile,
sì, non,
quella civiltà che sta
altro.
Mancando in questi territori,
ma
in questo momento
altro.
Grazie Caraba, ci riaggiorniamo.
Scusi, ma l'ultimo appunto, perché è importante, il quartiere 1 da un anno e mezzo è commissariato. In un momento come questo ci sarebbe stato di grandissimo aiuto avere una voce dal quartiere.
Lo so, ci torneremo. Mi dà un'informazione per condividerla con gli ascoltatori. L'assemblea di giovedì dove si terrà e quando? A che ora?
Senta, ora sotto mano non ho l'indirizzo.
La convocazione. Va bene, bene. Grazie, buona giornata, a risentirci.
Grazie.
Come preannunciato, salutiamo il consigliere comunale Mirko Ruffilli. Ben trovato, Ruffilli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ha sollevato, oltre a quelli che sono, diciamo, a questo punto cronicizzati problemi che non vanno a risolversi se non c'è una risposta a livello istituzionale nazionale, quello che in sintesi stiamo sempre ripetendo in queste settimane, ha toccato dei tasti dolenti anche a livello locale. Caraba, il commissariamento del quartiere 1, lei è un consigliere comunale eletto nel territorio del quartiere 1, sicuramente incide in questo momento.
Sì, solo una precisazione, che non è un anno e mezzo che è commissariato, ma è soltanto da agosto, che ciò è grave lo stesso, ma insomma però sono 6 mesi, non un anno e mezzo, solo così per precisare.
Certo.
In realtà questa mancanza, ha ragione Caraba, è molto sentita nel quartiere 1, dopo il consigliere, diciamo, regionale, a questo punto Sguanci, ha fatto quella sorta di giravolta, come tutti l'hanno chiamata, da Italia Viva, forse Italia, e poi tornare Italia Viva. Sicuramente è stato quello un gesto grave, ma soprattutto grave far cadere il consiglio di quartiere con tutti i consiglieri che sono veramente fondamentali per il quartiere, perché sono quei consiglieri che territorialmente stanno sul territorio e che sono un po' sentinelle per l'amministrazione e soprattutto per i cittadini, sono il legame diretto, insomma. Ecco, io ho fatto il consigliere di quartiere 1 5 anni, so quanto è importante avere un consiglio di quartiere attivo, quindi ha ragione Caraba su questo.
Lei naturalmente in questi giorni sta raccogliendo sul territorio tutto quelli che sono i disagi di vittime di spaccate che hanno riguardato anche San Frediano, l'Oltrarno e non solo, cittadini. Le telecamere aiutano gli arresti, sì certo, le denunce anche, però poi, come ha ribadito anche nelle scorse ore l'assessora Albanese, ci deve essere un intervento del governo non più rimandabile e una certezza della pena, che purtroppo sta lasciando invece una fortissima sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini.
Sì, io ieri l'ho detto, infatti ho fatto questa dichiarazione dicendo proprio questo, cioè perché la sfiducia nei cittadini è normale nel momento in cui ti ritrovi davanti al tuo negozio 3 giorni dopo la stessa persona ha interrotto la vetrina 3 giorni prima. Diventa poi difficile raccontare di chi è la responsabilità. No, ma è colpa di quello, chiamiamo quello, cioè perché? Perché il cittadino giustamente e legittimamente chiede giustizia e chiede rispetto alle regole. Poi non bisogna entrare purtroppo nei tecnicismi di chi è la responsabilità, dove sappiamo bene, parlandone, non è dell'amministrazione, che non possono essere vigili, no, a risolvere questo problema. Ma detto questo, il cittadino alla fine si ritrova il vetrodotto la mattina quando va a riprendere la macchina e se la rifà naturalmente con chi ha più vicino, in questo caso l'amministrazione. Io credo sia naturale, come credo sia però importante e naturale alzare un po' i toni nel momento in cui da Roma non ci arrivano risposte, perché non arrivano risposte su nessun fronte. Abbiamo visto gli attacchi a Firenze delle ultime settimane sullo stadio, sulla sicurezza, sui
tagli. Ecco, lei conferma quindi una lettura di una volontà politica che in un periodo come questo, insomma, di avvio di campagna elettorale, possa portare appunto gli elettori a una richiesta di maggiore autorità, diciamo, se non autoritarismo, e dunque poi a certe posizioni a livello di scelte elettorali?
Allora, io confermo che c'è, due indizi fanno una prova, come si suol dire, perché dopo Italia, l'Istituto degli Innocenti di Firenze, dopo lo stadio di traverso il governo, dopo Italia la sicurezza fatti negli ultimi giorni, dopo le mancate risposte, sicuramente questo c'è. Io credo che sia importante stare dalla parte dei cittadini che hanno, come dire, parliamoci chiaro, io lo voglio dire perché ieri c'è stato un po' di polemiche parlando delle spaccate delle vetrine e dei finestrini. Sembra che, come dire, ci sia quasi una lobby dei finestrini rotti, no? Che non puoi difendere il cittadino a cui viene rotto il finestrino perché sono poveracci, vedi se lo rompano. Io voglio essere molto chiaro su questo. Qui si sta parlando di cittadini, la mattina si alzano per andare a lavorare, non si parla di vetrine rotte, di non so chi, di imprenditori di massimo livello, di Elon Musk. Qui si parla di persone, la mattina si alzano alle 7 e vanno a lavorare. C'è fornai, ci sono tabaccai, ci sono baristi, ci sono tutte persone normalissime che non hanno neanche, lo voglio dire, la fortuna o la forza economica di potersi permettere un garage per quanto riguarda le macchine. Quindi su questo bisogna essere chiaro, cioè se si sta dalla parte dei deboli bisogna tutelarli tutti i deboli, anche gli onesti cittadini.
Un'ultima considerazione davvero in sintesi, nel centrodestra Marco Stella parla di anni che chiediamo l'istituzione dell'assessorato alla sicurezza, una nuova nomina, il vigile di quartiere, ma si torna a spostare l'attenzione sulla responsabilità dell'amministrazione comunale invece che sui doveri del governo.
Io sono d'accordo, cioè, nel senso che è così, si sposta l'attenzione, si parla di problemi che non vengono risolti da governi. Guarda Chiara, molto semplicemente, noi abbiamo fatto richieste anche quando c'erano gli altri governi, perché anche questa è una narrazione errata. Ci viene chiesto che noi ai governi passati, precedenti, non abbiamo fatto richieste. Non è vero, perché noi abbiamo sempre combattuto per le ingiustizie. Quando c'era da parlare con i governi, anche precedenti, l'abbiamo fatto. Cioè, oggi c'è una necessità, e ripeto, non soltanto in fattore di sicurezza, ma se mai parliamo di quello, ma in realtà c'è una mancanza totale di un governo che non ha veramente la capacità né istituzionale né amministrativa di risolvere i problemi ai cittadini. Questa è la verità, e lo vediamo sotto forma di tanti problemi, non soltanto a Firenze ma anche a livello nazionale. Insomma, abbastanza imbarazzanti sono spesso scelte e diciamo, atteggiamenti che hanno i vari esponenti istituzionali.
Tra qualche istante la linea al GR di Popolare Network, grazie al consigliere del Partito Democratico in Palazzo Vecchio, Mirko Ruffilli, per essere stato con noi.
Grazie a voi.